Il radiogiornale.
Le autorità svizzere rispondono all'Italia dopo gli attacchi di Roma innescati dalla scarcerazione del titolare del Costellazione a Cramontana. Da noi, dice il presidente della Confederazione Parmelin, c'è la separazione dei poteri. Le votazioni di marzo e un documento sulla scuola al centro dei lavori dell'Assemblea dei Delegati UDC che si è svolta ieri nel Canton Glarona. Concluso ad Abu Dhabi l'incontro tra le delegazioni di Russia e Ucraina, il portavoce del governo emiratino ha dichiarato che si è trattato di colloqui costruttivi in un'atmosfera positiva. Arrestato in Ticino il capo di un'organizzazione criminale albanese nell'ambito di un'operazione antidroga, da tempo era ricercato anche in Italia. Sport, hockey su ghiaccio, Lugano travolto la Corner Arena dal Davos capolista. Nel calcio, una notte al secondo posto per il Lugano dopo la brillante vittoria casalinga contro il Winterthur, il quinto successo consecutivo per i bianconeri. Domenica 25 gennaio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, e tensione sull'asse Italia-Svizzera dopo la scarcerazione del titolare del locale di Cramontana, dove è avvenuta la tragedia di Capodanno. Se dall'Italia si esprime indignazione per la decisione della magistratura valesana, dalla Svizzera si ricorda la separazione dei poteri e si assicura che chi ha sbagliato pagherà. In redazione, Johnny Canonica.
La liberazione su cauzione del proprietario del locale di Cramontana in cui è scoppiato un rogo di Capodanno, decisa dal Tribunale per le misure coercitive del Canton Vallese, ha avuto l'effetto del gettare benzina sul fuoco agli occhi delle autorità italiane. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno espresso l'indignazione dell'Italia per una decisione che né condividono né capiscono. Un'indignazione alla quale hanno risposto le autorità svizzere. In primis il presidente della Confederazione Guy Parmelin, avvicinato dai colleghi di SRF all'assemblea dell'UDC di Nefels.
On peut comprendre l'indignation, je dirais, de l'Italie.
Si può capire l'indignazione dell'Italia, anche se l'Italia guarda alle procedure in Svizzera con l'occhio della sua legislazione. In Svizzera vige la separazione dei poteri e vi è il federalismo al quale teniamo. Ripeto quanto ho sempre detto a nome del Consiglio federale. Osserveremo questa inchiesta da vicino. È importante che la giustizia faccia il suo corso rapidamente, in tutta trasparenza e giunga a delle conclusioni. Se ci sono stati degli errori, delle violazioni di norme penali, delle sanzioni dovranno essere prese, ma saranno l'inchiesta e la giustizia a decidere.
Da parte sua, il consigliere federale Ignazio Cassis, in un post sul social media X, ha scritto che, come l'Italia, anche la Svizzera piange le 40 vittime e i tanti feriti della tragedia di Cramontana. Capiamo il dolore perché è anche il nostro dolore. Vogliamo chiarezza. Seguiamo con attenzione il lavoro della giustizia del Canton Vallese. Cassis ha inoltre fatto sapere di aver parlato con l'omologo italiano Tajani e che insieme hanno ribadito la volontà di Svizzera e Italia di sostenersi reciprocamente in questa tragedia comune. Da parte italiana, l'ambasciatore a Berna Gian Lorenzo Cornado è stato incaricato di prendere contatto con la magistratura vallesana per chiarire i motivi della scarcerazione del proprietario del locale. Lo ha fatto contattando la procuratrice generale Beatrice Piu, che gli ha risposto spiegandogli che non si trattava di una sua decisione, ma del Tribunale delle misure coercitive.
Restiamo in Svizzera con la politica nazionale, perché ieri l'UDC nazionale si è riunita nel Canton Glarona, a Nefels, e ha dato indicazioni di voto per il prossimo 8 marzo. Due sì sull'iniziativa del denaro contante e su 200 franchi bastano, e due no sul clima e sulla tassazione individuale. Nel suo discorso di apertura, il presidente democentrista ha parlato di neutralità, indipendenza e libertà, attaccando sinistra, verdi e centro. Marcel Dittlig è invece stato silente su Donald Trump. Per noi c'era Roberto Scolla.
Er hat höchstens einen kleinen Punkt, in dem er sagt, wir sind auch abhängig von Amerika. Wir haben, glaube ich, in den letzten 20 Jahren verdreifacht unsere Exporte auf Amerika.
In fondo, il presidente USA ha messo in evidenza la nostra dipendenza dagli Stati Uniti. In effetti, nota Marcel Dettling, negli ultimi 20 anni abbiamo triplicato il nostro export verso gli USA. Gli americani è vero che hanno aumentato i dazi e minacciano di accrescerli ancora, ma a differenza dell'Unione Europea non ci impongono le loro leggi e non ci vogliono punire con i loro giudici, come vuole fare l'UE. Noi dell'UDC non vogliamo né l'uno né l'altro, non vogliamo dazi alti e non vogliamo imposizioni da Bruxelles. Vogliamo poter commerciare con tutti. Questo ha fatto grande la Svizzera e questa deve essere la ricetta per il futuro. Ma, facciamo notare al presidente UDC, sulla questione dei fondi ebraici sono stati gli Stati Uniti ad intervenire, come è stato su pressione USA che la Svizzera ha abbandonato il segreto bancario. A quel tempo al governo negli USA c'erano i democratici, noi abbiamo sempre detto che con i repubblicani al potere per la Svizzera sarebbe stato meglio, così è stato nel passato. Certo, oggi con questo presidente è più difficile, ma il segreto bancario e la crisi occupazionale del settore è colpa dei democratici e adesso poi è in corso anche una guerra economica. Quindi, Marcel Dettling, lei è contento del comportamento del consigliere federale, del suo partito e presidente della Confederazione, Guy Parmelin, che ha fatto finta di niente dopo le esternazioni, anche offensive, di Trump. Penso sia l'unica soluzione possibile. Come piccolo paese dobbiamo andare d'accordo con tutti, buttare altra benzina sul fuoco non serviva. Parmelin si è comportato da svizzero, è stato diplomatico, ha guardato avanti e cercato una soluzione anche con gli americani. E il presidente dell'UDC intende fare forse un po' di autocritica sul fatto che i suoi due consiglieri federali, assieme a quelli liberali, pur avendo la maggioranza in Consiglio federale, non riescono, sempre secondo voi, a fare una politica borghese di centrodestra? I liberali sono l'ago della bilancia, anche se non dovrebbe essere così, perché i borghesi in governo sarebbero 5 e non solo 4, se solo il centrista in Consiglio federale non fosse sempre con la sinistra. E questo, conclude il presidente democentrista Marcel Dettling, mi preoccupa molto.
Dall'estero, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dove ieri nel primo pomeriggio si è concluso l'incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti per mettere fine alla guerra in Ucraina. Il portavoce del governo emiratino ha dichiarato che si è trattato di colloqui costruttivi in un'atmosfera positiva, colloqui che si sono concentrati sugli elementi ancora irrisolti della bozza del piano di pace proposto dagli Stati Uniti. In redazione, Mangiula Bhatia.
In realtà non sappiamo molto di quanto discusso. Ci sono le dichiarazioni del padrone di casa che ha parlato di colloqui costruttivi, di un'atmosfera positiva. Le dichiarazioni ufficiali sull'esito di questi colloqui sono state affidate alle rispettive capitali e da Kiev il presidente Zelensky ha detto che è stata stilata una lista di questioni che potrebbero essere discusse in ulteriori incontri. Nessuna dichiarazione invece da parte russa per il momento. C'è un elemento nuovo di questi colloqui iniziati ieri ad Abu Dhabi. Per la prima volta dallo scoppio della guerra, le delegazioni ucraina e russa si sono ritrovate nella stessa stanza, presenti i mediatori statunitensi Witkoff, il genero di Trump Kushner e lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Da precisare però che gli inviati ucraini erano di peso, c'era il segretario del Consiglio di sicurezza Umerov e il capo dell'ufficio presidenziale Budanov. Di rango inferiore invece gli emissari russi, tra questi il capo dell'intelligence militare Kostyukov. Quello che sappiamo per certo è che questa seconda giornata di colloqui trilaterali si è tenuta mentre a Kiev più di 6.000 immobili erano senza riscaldamento e 80.000 abitazioni erano senza elettricità, con temperature esterne inferiori ai meno 10 gradi. Questo conseguenza di una nottata di intensi bombardamenti sulla capitale e su Kharkiv che hanno provocato un morto e una trentina di feriti.
Cronaca regionale, operazione antidroga internazionale negli scorsi giorni in Ticino. Arrestato il capo di un'organizzazione criminale albanese che da tempo era ricercato in Italia. Un'operazione condotta in collaborazione con il Ministero Pubblico della Confederazione, come ci racconta John Robbiani.
In manette è finito il capo di un'organizzazione albanese attiva da anni nel traffico di droga, in particolare hashish, marijuana e cocaina. Un'operazione congiunta con una squadra investigativa comune tra Svizzera e Italia, coordinata dal Ministero Pubblico della Confederazione e che ha portato a diversi arresti in Italia, nel nostro paese e anche in Danimarca, dove parte della droga arrivava. Il capo di questa organizzazione era precedentemente attivo in Italia, nelle Marche, e poi probabilmente sentito rendendosi sotto controllo, aveva deciso nel 2023 di spostarsi in Ticino. In Ticino, stando a nostre informazioni, questa persona teneva un profilo basso lavorando in una struttura ricettiva. Secondo gli inquirenti italiani, nel complesso l'organizzazione è responsabile di aver trafficato quintali di droga nel corso degli anni.
RG24, ora le cronache sportive con Paolo Laurenti.
Partiamo dal calcio. Si è allungata a 5 la striscia di vittorie consecutive del Lugano, che passerà almeno una notte al secondo posto grazie al successo per 4-1 sul Winterthur, frutto delle reti di Gheorghiu, Behrens e Zanotti già nel primo tempo e nella ripresa di Belagi. Soddisfatto il tecnico Mattia Cracitorti.
Contentissimo perché qui in casa, dopo Young Boys e Servetto, ho detto alla mia squadra che era un piccolo esame, far vedere che avevamo la stessa fame, la stessa aggressività anche con l'ultima della classe. Devo dire che il primo tempo comunque è stato di una squadra che ha cercato i tre punti in tutte le maniere, dunque sono sicuramente molto contento.
Per la 21esima di Super League, da segnalare anche i due pareggi per 1-1 tra Losanna e Grasshopper e tra Sion e Lucerna. Aveva chiuso il 2025 perdendo, il Bellinzona ha aperto il proprio 2026 ancora con una sconfitta patita ad Arau per 1-0, Granata quindi sempre ultimi della Challenge League. In Italia, Fiorentina battuta in casa 2-1 dal Cagliari, invece finita 0-0 tra Lecce e Lazio. Passiamo all'hockey, alla sconfitta casalinga del Lugano, rimediata ad opera del Davos, che fa dunque 4 vittorie su 4 in questa stagione contro i bianconeri. I grigionesi si sono imposti 4-1 di Carrick, la rete della bandiera. Non fa drammi però il collega di difesa David Ebischer.
Penso che non è una brutta cosa di perdere oggi, penso che, come ho detto, ci sono tante cose che dobbiamo imparare e oggi magari è una lezione per noi anche di vedere che non è sufficiente di giocare 30-40 minuti contro squadre così forti.
Sulle altre piste, Berna-Losanna 3-1, Bienne-Rapperswil 5-4, Ajoie-Kloten 4-2, Zug-Langnau 3-1 e a Zurigo il Friburgo si è imposto 4-3 ai rigori. In classifica, Davos primo con 90 punti, Friburgo 81, Lugano sempre quarto con 75. L'Ambrì è tredicesimo a 4 lunghezze dal Kloten, che però ha giocato una partita in più. Un punto lo hanno guadagnato i Bellinzona Snakes, che all'overtime, dopo aver rimontato un doppio svantaggio, sono stati sconfitti 3-2 dal Basilea. Parliamo logicamente del campionato di Swiss League. Nel basket, nonostante un buon avvio di gara, la Spinelli Massagno è stata rimontata e battuta dall'Olympique Friburgo, prima forza del campionato, per 112-85. Ticinesi sempre sesti in classifica. E infine il tennis. Agli Australian Open sarà la notte dei numeri uno in campo per gli ottavi di finale: Alcaraz contro Paul attorno alle 3:30, mentre sempre per gli ottavi Sabalenka contro Mboko tra poco più di un'ora.
Grazie e buonanotte anche a Paolo Laurenti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, domenica 25 gennaio. Previsioni che annunciano al sud tempo generalmente asciutto con qualche schiarita. Al nord nuvoloso e a tratti deboli piogge con neve sopra i 600 metri. Le temperature minime al nord 0 gradi, al sud 2, massime in tutto il paese sui 6 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Gianni Zocchi e Igor Gianola in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.